Cari amici, bentrovati in questo appuntamento del sentiero Mariano Serafico. Vogliamo continuare ad approfondire dal libretto di Padre Stefano Maria Manelli, intitolato Ogni giorno con la Madonna. Come passare una nostra giornata, la giornata della nostra vita, insieme con la Beata Vergine Maria, per imparare sempre più da lei a vivere nel modo in cui piace a nostro Signore Gesù e ci aiuti in questo, la Beata Vergine Maria. Vediamo il capitolo quarto, come viene intitolato come in comunione con gli altri, come essere in comunione con gli altri, vivendo alla presenza dell'Immacolata, vivendo con l'Immacolata. E ci facciamo aiutare. Il padre si fa aiutare da una frase di Sant'Agostino: La fede con volo audace si innalza ad altezze che la ragione umana non raggiungerà mai. Quindi, da questa frase di Sant'Agostino possiamo comprendere il mistero della carità divina, il mistero dell'amore di Dio che deve farci amare gli uomini come Dio li ama. Amatevi, dice il nostro Signore Gesù Cristo, come io vi amate. Quindi il mio amore per il prossimo deve avere un carattere divinizzato. Se io dovessi servirmi solo della ragione, dice il Padre, solo della ragione umana, solo del mio intelletto per arrivare ad amare tutti gli uomini, devo dire che sarà sempre un impegno fallimentare. Solo con la grazia della fede può donarci la capacità di quell'amore verso tutte le creature di Dio, perché soltanto la grazia della fede è capace di innalzarsi ad altezze che la ragione umana non raggiungerà mai. I santi patroni del terzo ordine francescano, dell'ordine francescano scolare, ricordiamo come sono San Luigi Nono, re di Francia, e Santa Elisabetta d'Ungheria. E vogliamo proprio chiedere un po' a Santa Elisabetta d'Ungheria che ci aiuti un po' a comprendere un modo di aiuto per poter arrivare a quell'amore verso il prossimo come lo ama Dio. E questo è proprio dalla sua vita che ci dà questa sua testimonianza. Sappiamo dalla vita di Santa Elisabetta come si dedicava a tante opere di carità, a volte anche nell'assistenza dei poveri o dei malati, anche quelli più derelitti, di cui un po' si aveva una naturale ripugnanza. Ma dove attingeva tutto questo grande amore per il prossimo? Questa carità, la Pia Principessa Santa Elisabetta d'Ungheria, l'attingeva nel Sacratissimo Cuore di Gesù e nel suo amore alla Santa Croce e dalla forza che riceveva dalla Santissima Eucaristia. Quando partecipava alla Santa Messa sembrava rapita in estasi, tanto era dolcemente assorta nella contemplazione di questi santi misteri. E però tutto questo, quell'amore del Salvatore nell'istituire il Santissimo Sacramento, e le faceva amare, stimare la natura umana. Ogni natura umana è stata riscattata a prezzo del sacrificio della croce. Ogni natura umana è stata nutrita dalla carne di Dio stesso, è stata segnata nel sacramento dell'amore come con un sigillo divino per la gloriosa resurrezione. Quindi ecco che allora di conseguenza i poveri, così onorati, così santificati, così grandi agli occhi della principessa, degni di ogni rispetto, di venerazione e di amore, perché quei lebbrosi, quei derelitti erano ammessi al banchetto del re. E non più come stranieri, ma come figli, come coeredi del celeste regno. Ecco allora come li considerava quella santa regina che è Santa Elisabetta d'Ungheria. Allora ecco come comprendiamo tutto questo motore. La stessa cosa è anche a Santa, possiamo trovare i tempi nostri più recenti con Madre Teresa di Calcutta. E gli dicevano: Madre, state tutto questo tempo in preghiera così, ma ci sono tante necessità di poveri bisognosi che hanno bisogno di lei qui a Calcutta, così perché tutto sto tempo qua davanti al tabernacolo? Dice: Figlio mio, se non sto almeno 3 ore davanti a Gesù sacramentato, non posso ad arrivare a vedere il mio prossimo, non posso arrivare a vedere Gesù nel mio prossimo. Ecco un po' questo piccolo segreto che che ci insegnano i santi, da dove poter attingere tutta quella carità, quell'amore che Dio, che il nostro Signore Gesù Cristo, ci chiede di esercitare verso il prossimo. Ci ricorda San Paolo, nella seconda lettera ai Corinzi, la carità di Cristo urge in noi, affretta, ci è di fretta, è qualcosa di urgente. Quindi ogni giorno noi possiamo, abbiamo un incontrarmi con persone diverse e tante volte anche con chi non è vicino a Dio, né si mostra afferrabile e ancor meno malleabile, dice il Padre. Bene, è quella carità difficile, quella carità che chiede comunque di fare possibilmente qualcosa, quella carità che urge. Bene, ma contro la carità difficile, purtroppo, noi tutti abbiamo l'egoismo facile, che è frutto un po' della nostra eredità, della colpa, delle origini dei nostri progenitori. E quindi, per divina grazia, la benevolenza del nuovo Adamo, Gesù Redentore, della nuova Eva, Maria Corredentrice, che tendono a restaurare, ricapitolare, a riparare questo ferita, a di nuovo reinserirmi in quel corpo mistico. Ecco il mistero dell'incarnazione. Allo stato attuale diventa un'incarnazione redentiva che ci riacquistano Gesù Redentore, la Beata Vergine Maria, nuova Eva, Madre Corredentrice, ci ridonano quella grazia divina che nel Santo Battesimo ci costituisce figli di Dio, figli di Maria Santissima, ci fanno diventare coeredi del Paradiso, fratelli, figli adottivi di Dio. E quindi se noi corrispondiamo fedelmente a questo dono divino della grazia, e questa grazia è Dio amore, vivendo sempre secondo il Santo Vangelo di Gesù Cristo, che è il Verbo incarnato, con l'aiuto della Beata Vergine Maria, Madre di Gesù e Madre nostra, Madre dell'umanità, che ci ha generato nelle doglie del parto, del dolore, ai piedi della croce, bene, noi potremo allora in questo modo santificarci su questa terra, amandoci di una carità, che non è di carne e sangue, ma di una carità soprannaturale. E così allora possiamo entrare nel Regno dei Cieli come santi del Paradiso per l'eternità beata. Ma se invece in noi manca questa corrispondenza al dono divino della grazia, facendo noi prevalere l'egoismo, l'amor proprio, contro la carità di Dio, in opposizione quindi al Vangelo di nostro Signore Gesù Cristo, si vivrà purtroppo schiavi dei nostri peccati, che conducono purtroppo alla perdizione eterna nell'inferno. E allora, quale riflessione? Dobbiamo fare uno sguardo sul mondo, sull'umanità intera, per capire che oggi spiritualmente la cosa più urgente e spaventosa per gli uomini è la salvezza eterna. Per cui abbiamo assoluto bisogno di non dimenticare ciò che a suo tempo insegnava già uno dei grandi santi padri della Chiesa, San Giovanni Crisostomo. Nulla sta più cuore a Dio della salvezza delle anime. Ecco il primo amore, il primo desiderio che ha Dio, tanto che questo desiderio ha voluto mandare il suo figlio come vittima innocente per la nostra salvezza, proprio per questa nostra salvezza. Ancora più sappiamo che Gesù stesso si premurava già di inviare i suoi discepoli, gli apostoli, come operatori di frutti di vita. Io ho scelto voi e vi ho destinati a portare frutti e frutti duraturi. E così San Paolo, l'apostolo delle genti, che si univa su questo pensiero di Gesù, dice: mi sono fatto tutto a tutti perché possa salvare qualcuno. Perché tutti io possa salvare. E così, allora, a questa scuola di nostro Gesù Cristo, dei santi apostoli, ecco, i santi che hanno percorso su questa terra questo insegnamento, hanno appreso, attinto alla scuola di Gesù dei santi. E più recentemente ricordiamo con Don Luigi Orione, San Luigi Orione, che mille volte di più diceva non dovremmo ripetere quel suo grido di allarme per l'intero nostro pianeta Terra. Diceva San Luigi Orione: oggi chi non è apostolo di Gesù Cristo e della Chiesa è apostata. Chi non vuole essere apostolo di Gesù divento un apostata. Quante volte rifletteva, mi trovo a passare, a parlare liberamente che la situazione della salvezza eterna dell'anima oggi è sull'orlo del precipizio terrificante dell'inferno, come diceva la Beata Vergine Maria, apparendo tra i santi pastorelli. Se si pensa soltanto a 5 miliardi di uomini che sono ancora senza battesimo, senza la fede, senza la Chiesa, senza i sacerdoti, senza i sacramenti, se pensiamo che statisticamente con certezza muoiono 300.000 uomini e di questi morti più di 200.000 appartengono ai non battezzati, senza fede né sacramenti, che cosa ne sarà per la salvezza eterna di questi? Se poi vogliamo pensare alle masse enormi di cristiani, anche non cattolici, che vivono abitualmente nel peccato mortale, qual è questa situazione concreta? E se oggi si parla già della nostra Chiesa di una apostasia non solo più strisciante, ma addirittura dominante, bisogna ricordare e tenere presenti quelle preoccupanti parole di San Pietro Petrolcina, che disse poco tempo prima della sua morte, dandoci un segnale tremendo. A quei tempi, allora ancora quei tempi, era impensabile. Ecco, diceva Padre Pio: fino a che non viene toccata la Santa Messa, non siamo ancora nell'abisso. Ma se oggi magari si parla di una nuova messa multireligiosa, una messa ecumenica, una messa senza il divino sacrificio, senza la transustanziazione, che cosa sarà mai di quell'unica e santa messa cattolica? E in quale abisso, perciò, saremmo noi precipitati. E allora ecco la prima preoccupazione, la salvezza e la santificazione delle anime. Quindi è questa una grazia particolare che dobbiamo chiedere alla Beata Vergine Maria di poter comprendere oggi, che la mia santificazione, la tua santificazione, la propria santificazione diventa la cosa più essenziale per ottenere la salvezza delle anime e la loro felicità eterna e la loro santificazione. Ecco, come ricordiamo nel bellissimo libro dei Novissimi, medita i tuoi novissimi, medita le ultime realtà e non peccherai in eterno. O come capitava al sacerdote, un figlio spirituale di Padre Pio, Don Attilio Negrisolo, che ha condiviso con Padre Pio 10 anni di crocifissione. Nell'essergli tolto la messa, essersi tolto l'abito sacerdotale, essere sospeso di vinis. Lui per la sua fedeltà a Padre Pio, per non trasgredire e per non professare bugie nelle sue, mentre quando gli chiedevano degli accusatori di firmare dei fogli in bianco per mettere tante tante calunnie e defraudare Padre Pio anche di sanzioni canoniche. E diceva, quando era giovane sacerdote, dice Padre Pio, il primo incontro con Padre Pio, sono un giovane sacerdote, cosa posso fare per salvarmi? E Padre Pio gli risponde: medita tutti i giorni morte, giudizio, paradiso e inferno. Medita tutti i giorni i novissimi. Medita i tuoi novissimi e non peccherai in eterno. Allora ecco che San Giovanni Bosco aveva fatto quel bel libretto del giovane provveduto in cui ai suoi giovani raccomandava per ogni giorno della settimana la meditazione di qualche minuto sui novissimi. Perché se pensiamo, come dice e pensa Sant'Agostino, basterebbe pensare al giudizio. Basterebbe pensare al giudizio. Questa cosa che sto per fare, questa cosa che sto per pensare, questa cosa che voglio dire, a cosa mi serve per la felicità eterna? A cosa mi serve per il paradiso? Di questa cosa sarò giudicato. Allora, ecco, già questo pensiero dice: mi basterebbe per trattenermi santamente dal commettere qualche mancanza o qualche peccato. Allora abbiamo bisogno di una via che salva e santifica le anime. Chi salva e santifica le anime è soltanto il santo. Ecco allora la necessità primaria di santificare. Bene, qual è la via più breve, più rapida, più sicura per la santificazione? Ci rispondono San Massimiliano, Maria Kolbe, ancora prima San Luigi Grande Montfort. Questa strada, Padre Pio la chiamava la scorciatoia, è la Beata Vergine Maria, Maria Santissima, la madre, la regina di tutti i santi. E di questa convinzione, di questa verità, particolarmente per i discepoli alla scuola di San Francesco d'Assisi, legata a quella bellissima visione di Frate Leone, il grande confidente del serafico padre San Francesco. Bene, Frate Leone gli sembrò di trovarsi in una vasta pianura, dove gli angeli davano fiato alle trombe, si radunavano una grande moltitudine di gente, e in questa pianura c'erano due scale che salivano al cielo. Una era bianca e una scala era rossa, e si levavano queste scale in alto e toccavano il cielo azzurro. E in cima, alla sommità della scala rossa, c'era Gesù Cristo, giudice, che mostrando le sue piaghe invitava i frati a salire. Più in giù c'era San Francesco che stimolava i suoi figli a seguire l'invito: venite, venite, figlioli. Ma cosa capitava? Vede, frate Leone, anche i più animosi di essi, saliti dopo pochi gradini, cadevano a terra. Allora San Francesco additò ai suoi frati la scala bianca, in cima alla quale era comparsa la Beata Vergine Maria, raggiante di grande splendore. Essi provarono, i suoi figli, i primi discepoli di San Francesco, provarono a salire e, aiutati dalla Beata Vergine Maria, con la sua intercessione, poterono salire fino alla sommità ed entrare in paradiso, e questa scala li portava da Gesù. Allora Sant'Agostino aveva già insegnato che Maria Santissima è quella mistica scala per cui discese Dio sulla terra e per cui gli uomini possono salire al cielo. Ma questo non è ancora finito. Per chi ha la grazia della consacrazione limitata all'Immacolata, per chi ha il dono prezioso del voto mariano, ecco, queste diventano garanzie, fonti delle grazie più efficaci per ottenere la salvezza per sé e la santificazione e la conversione delle anime. Perché sono la strada, come dice e assicurano San Luigi Leone di Monforte e San Massimiliano Kolbe. Allora, come non cercare di sforzarci di portare le anime lontane da Dio su questa scala bianca, che è l'Immacolata? Quindi, aiutare a trovare un percorso, una scorciatoia e facilitare loro il ritorno a Dio, alla vita cristiana, alla vita della fede, alla vita di grazia, che salva per la vita eterna. Quindi, questa carità che urge, questa carità più grande che la salvezza delle anime, posso aiutare, contribuire, collaborare con il mio cammino di consacrazione, col mio cammino di donazione illimitata all'Immacolata, appartenere sempre più a lei, allora operare con lei perché altre anime incontrino lei e venga immesso quel germe divino della Beata Vergine Maria per far crescere, nascere Gesù in queste anime lontano da Dio. E la Madonna è la scala bianca. Significa quantomeno facilitare questo ritorno a Dio delle anime lontane da Dio, le anime ancora da convertire, le anime ancora che non hanno incontrato Dio, farle tornare a una vita cristiana, a questa vita di fede, a questa vita di grazia. Ed ecco allora l'evangelizzazione mariana, come insegna San Massimiliano, che vuole condurre alla marianizzazione. E questa marianizzazione cosa porta? Porta alla più fedele e genuina cristificazione. Siate miei imitatori. Entro in paradiso se sarò somigliante a Gesù, ma colei che mi può rendere nel modo più facile, più breve, più sicuro somigliante a Gesù è colei che ha la faccia che più a Cristo si assomiglia, come canta il sommo poeta Dante Alighieri, che è l'Immacolata. Più mi dono, mi consacro a lei, mi lascio plasmare da lei, lascio operare lei in me, più lei ha proprio questo compito di marianizzarmi e infine quindi di cristificarmi. E tante volte San Massimiliano si era servito e si è servito della medaglia miracolosa dell'Immacolata proprio per ottenere la grazia della conversione rapida di infedeli, di miscredenti, di anime lontano con altre religioni, con altri credo, con altri culti, per farli ritornare a Dio. E molte volte, anche servendosi della stampa mariana, riusciva a penetrare nelle anime più indurite nel peccato, aprendole alla grazia della conversione, facendole conoscere, facendole incontrare, facendole scoprire l'Immacolata. Che cosa dire del grande Santo Alfonso Maria de Liguori, che quando doveva predicare voleva che ci fosse sempre un'immagine visibile della Madonna presente in quel luogo. E una volta in una città, salendo sul palco per predicare, non trovò l'immagine della Madonna ed egli a quelli che gli stavano più vicini disse chiaramente: la predica non farà grande effetto questa volta perché non c'è l'immagine della Madonna. L'immagine della Madonna era per Sant'Alfonso una via in cui poteva condurre le grazie, è un mezzo per poter ricevere le grazie dispensatrici dalla Beata Vergine Maria. Il giorno dopo, perciò, l'immagine della Madonna venne messa sul palco. E come non ricordare anche la conversione miracolosa dell'ebreo Ratisbon, che aveva ricevuto la medaglia miracolosa, portandola addosso, ed era entrato occasionalmente di passaggio in quel santuario mariano di Sant'Andrea delle Fratte a Roma, dove rimase folgorato della visione della Madonna che si è degnata di apparirgli. E lo ha investito della grazia di una straordinaria conversione. Non mi ha detto niente, ma ho capito tutto. E da quel momento lì, ecco il suo cammino per diventare anche lui devoto apostolo consacrato all'Immacolata. Ma queste vicende si potrebbero raccogliere anche da tante biografie dei santi e di tutta la geografia cattolica mariana dei secoli e dei secoli. Quante insegnamenti potremmo ricevere a nostra edificazione? E per poter anche incominciare ad agire per imitazione di quello che hanno fatto gli altri. Quindi possiamo riassumere che la prima tappa di questo agire nella carità per la salvezza delle anime è il marianizzarci per dopo lasciarci poi cristificare. Quindi la prima tappa di ripresa della vita spirituale cristiana possiamo averla soltanto con lei, che è la mediatrice di tutte le grazie, l'Immacolata, la piena di grazia, con la Beata Vergine Maria, in forza di quel principio secondo cui la Madonna ha preceduto di fatto cronologicamente Gesù come sua mamma. E non poteva essere diversamente. I bambini, del resto, nascono dalla mamma, vivono della mamma e anzitutto matrizzano, crescendo. Così anche la vita. Per la vita cristiana, per la vita spirituale, che nasce, cresce e si sviluppa dalla Beata Vergine Maria, dalla Mamma Celeste, dalla Madonna. Quindi la missione della Madonna è quella della mamma, e i figli nascono anzitutto da lei, crescono per lei, da lei sono allattati, da lei sono nutriti, da lei sono allevati, da lei sono educati, formati, da lei sono istruiti. E lei cosa li vuole? Li vuole tutti come suo figlio Gesù, il modello, l'archetipo. Si può dire che tutto è inizio e tutto si sviluppa da lei, la mamma celeste, che diventa l'immagine in azione della stessa maternità della Chiesa, la quale segue, accoglie ogni figlio che si marianizza con la mamma di Cristo, appunto per essere cristificato da colei che è stata la divina mamma. Cristificatrice, colei che fa Gesù Cristo nelle anime, colei che l'ha realizzato in se stesso e colei che ha il modo più perfetto da poter realizzare in noi. Quindi l'amore dei bambini alla Madonna deve essere un amore totale, in toto. Allora, come non ricordare il motus, lo stemma di San Giovanni Paolo II, Tutus tu, totus tuus, tutto tuo, Maria. Colei che è la tota pulcra, l'Immacolata, la piena di grazia. Quindi il mio compito è di quello di crescere con la Madonna. C'è un bellissimo testo del padre Tommaso da Kempis che può essere considerato un gioiello di scuola di marianizzazione, cioè questo è un fiore per i piccoli e anche per chi non è più piccolo, con l'esercizio di un amore che deve invadere, possedere tutto l'essere e l'operare della persona che si marianizza. Dice il padre Tommaso da Kempis: invocate Maria, salutate Maria, pensate a Maria, parlate a Maria, onorate Maria, glorificate sempre Maria, rivolgetevi verso Maria, raccomandatevi a Maria. Ancora rimanete in cella con Maria, tacete con Maria, soffrite con Maria, lavorate con Maria, vegliate con Maria, pregate con Maria, riposatevi con Maria. Desiderate di vivere e di morire con Gesù e con Maria. Ecco, questo è un po' programma spirituale che è semplicissimo e facilissimo da poter comprendere un po' più laborioso per il nostro egoismo, per il nostro così, di metterlo in pratica. Ma se riusciamo a comprenderlo per metterlo in pratica, veramente troviamo la chiave di volta per incamminarci per questa marianizzazione e cristificazione. Perché questa scuola di formazione mariana, alla scuola di Tommaso da Kempis, si può comprendere quel grande entusiasmo nell'amare la Madonna come hanno fatto i santi e le sante, particolarmente tutti quei santi, quelle santi innamorati di lei, sostenuti dall'esercizio del raccoglimento interiore che insegna a sottomettere tutto l'essere, tutto l'operare della persona alla guida e alla spinta dell'amore alla Divina Mamma Celeste, come avveniva ad esempio in San Massimiliano Maria Kolbe. E lui cosa faceva? Aveva un gesto che, proprio di dipendenza totale Maria. Lui metteva sul comodino alla sera, prima di, mentre si coricava, l'orologio e gli occhiali ai piedi dell'immagine della Madonna, dell'Immacolata. Cioè, affidavale tutto, il suo spazio, il suo tempo, il suo operare, il suo essere. E così anche un altro santo, il beato Edoardo Poppe, che quando viaggiava, voleva viaggiare sempre insieme alla Divina Mamma, presente, invisibiliter, nel posto vuoto accanto a sé. A volte prendeva anche un biglietto, pagava un biglietto in più per avere la Madonna al suo fianco, la Beata Vergine Maria. Quindi la comunione d'amore non può mai separarci da chi si ama e da chi noi amiamo. Quando si ama, cielo e terra si uniscono. È la legge dell'amore vero. Ecco allora questo cammino con una piena comunione di amore insieme all'Immacolata, perché la mamma dove sta? Sta sempre vicino ai figli e i figli hanno il loro riferimento più connaturale alla mamma. Anche per Gesù fu così a riguardo della mamma celeste. Si sa che il bambino quando nasce almeno per un mese, dice la medicina, dice la scienza, vive pensando di stare ancora nel grembo della mamma. Quindi pensa quanto profonda quindi il rapporto vitale tra madre e figlio. Poi pian piano il bambino comincia a rendersi conto di una realtà diversa. Ma dopo 30 anni di vita insieme con la Madonna e con San Giuseppe nella santa casetta di Nazareth, Gesù ha voluto che la mamma stesse sempre vicino a lui, fin sul monte del Calvario, ai piedi della croce, divinamente insanguinata da tutto questo preziosissimo sangue di Gesù Redentore, bagnata da tutte le lacrime cocenti di colei che è la corredentrice del genere umano. L'intero genere umano redento, il corpo di Cristo nato da Maria, i molti fratelli e sorelle di Gesù, il primogenito. Bene, tutti questi erano presenti al Redentore inchiodato sulla croce e alla Madre corredentrice, con l'anima trapassata dalla spada ai piedi della croce. Quindi erano tutti presenti a loro in comunione totale di amore per il coronamento salvifico finale dell'opera redentrice. Tutti salvi per lui e per lei, attraverso di lui, attraverso la mediazione materna di lei. E vogliamo adesso concederci qualche minuto di pausa, per poi riprendere, fra poco, per poter considerare questa bellezza di strada, di amore, che possiamo mettere alla scuola di Gesù di Maria Santissima, quell'amore per il prossimo, di cui abbiamo uno scopo principale di salvare la nostra anima e di poter aiutare la salvezza di tante altre anime, santificare la nostra anima e collaborare alla salvezza e alla santificazione delle anime. Questo è un compito, una missione per ogni cristiano, per ogni figlio di Dio, particolarmente per i consacrati all'Immacolata. Fra qualche minuto di pausa per poi riprendere. A presto. Ave Maria.
Stella Maria.
Ben ritrovati in questo proseguimento per poter considerare ancora questo vivere ogni giorno alla presenza della Madonna. Il capitolo quinto del libro di ogni giorno insieme alla Madonna mi parla di tre incarichi: lavorare, predicare, pregare. Dobbiamo pensare, dice Padre Stefano Maria Manelli, a che qual è il vuoto, la distanza tra questi doni che mi concede l'Immacolata e la mia non corrispondenza. Quindi ha tanto amore di benevolenza, di predilezione, in cui dovrei essere grato e riconoscente al Signore, e quella mia risposta concreta. Cioè vedere qual è la distanza, l'abisso, il vuoto che dovrà essere colmato, e se non colmiamo qui sulla terra, ci saranno tanti tanti secoli di purgatorio per colmare questo abisso. Quindi lavorare, lavorare, ma a cosa mi serve per l'eternità? Il lavoro che sto facendo, l'attività che sto facendo, a cosa mi serve per l'eternità? Bene, questa era la frase che si chiedeva normalmente Santo Angelico, San Luigi Gonzaga. Ad quid eternitatem? A cosa mi serve per l'eternità quello che sto facendo? Bene, fin da ragazzo, questo santo giovane, San Luigi Gonzaga, educato molto cristianamente, aspirò a quella consacrazione a Dio nella vita religiosa, e di fronte alla prospettiva di diventare un principe erede della famiglia dei Gonzaga, si mostrava contrariato dicendo, ripetendo quell'espressione, quid ad eternitate, ma cosa mi serve per l'eternità diventare questo? La stessa domanda che si fece San Francesco, anzi gliela fece il nostro Signore Gesù. A cosa ti può giovare di più? Servire il servo o seguire il padrone? Seguire il padrone. Allora perché lasci il padrone per seguire il servo? Quid ad eternitate. Pensare infatti all'eternità delle anime, impegnarsi per la loro salvezza eterna. Quale attività più preziosa di questa? E proprio questo, infatti, sarebbe il lavoro di chi? Di chi è un consacrato all'Immacolata. Se poi addirittura si ha anche il ministero sacerdotale, ancora di più. Se poi si comprende che la salvezza delle anime comporta l'ottenimento di molte grazie da Dio, sapendo che noi abbiamo una mamma nei cieli, che è la mediatrice di tutte le grazie, a chi possiamo rivolgerci se non a lei, all'Immacolata? Ciò significa però impegnarsi seriamente in quel lavoro che spinge le anime a ricorrere alla Divina Madre Celeste e ad affidarsi costantemente a lei per assicurarsi la salvezza eterna dell'anima. C'è una bellissima raccomandazione che faceva San Pio da Pietrelcina, che dava a un giovane sacerdote cappuccino. E diventa un bellissimo insegnamento sull'apostolato vero e fecondo che è da svolgere interamente, stando sempre vicino alla Madonna, perché lei cos'è? Ha un ruolo, ha una missione, è la madre di tutte le anime da salvare e da santificare. Diceva San Pio da Pietrelcina: mettiti appresso a lei, all'Immacolata, ti sentirai un sacerdote meno indegno. E avrai la grazia di portare a Dio tanti fratelli. Solo accomunando, avvicinando la Madonna al tuo sacerdozio, diventerai efficace nel campo della grazia per far germinare i figli di Dio e i santi sulla terra. E questo mi ricorda che è un compito, qualcosa che di mio da solo non possiamo fare, non siamo in grado. Abbiamo bisogno particolarmente di questa protezione, di questa vicinanza, di questa comunanza con la Mamma Celeste. E se pensiamo qual è stato l'intero contenuto del messaggio di Fatima, della Beata Vergine, nell'apparizione del 1900 ai pastorelli, nel 1917 e quelle successive poi a Suor Lucia. La Madonna ha chiesto con materna insistenza preghiera e penitenza. Così a Lourdes, la Madonna a Santa Bernadette, come ripeteva tante volte San Massimiliano, questo la Madonna ha chiesto. Preghiera e penitenza per la conversione dei peccatori e la salvezza eterna delle anime. E la drammatica esperienza di quella visione dell'Inferno, avvenuta ai Santi Pastorali il 13 luglio 1917 a Cova de Ira, non sentì forse ancora quella, sentì quella necessità di quella preghiera e di quella penitenza per salvare delle anime? Molte, molte anime vanno all'inferno perché non c'è nessuno che preghi e si sacrifichi per loro. Ma una domanda adesso mi verrebbe a dire: ma perché mai pregare? Perché fare penitenza se divampa quell'eresia dell'inferno inesistente o l'inferno vuoto, l'inferno chiuso e si diffonde sempre più la Chiesa? Se l'inferno fosse così, ma perché allora la Madonna raccomandasse tanto di questo? Sono passati già 100 anni da Fatima. E quando è stata la corrispondenza del messaggio alla Madonna? Madonna invita noi suoi figli e noi a tante volte facciamo un po' orecchie da mercanti. E ecco più quella corrispondenza scarsa di cui si parlava all'inizio, il vuoto, la distanza tra quello che la Madonna ci invita a pensare, quid ad eternità, e ancora serve per l'eternità, e io questa eternità non ci penso. La Madonna, il quid aeternitate, ma avrebbe potuto sostenere in pieno quella corrispondenza al messaggio di Fatima, che chiedeva appunto di operare per la salvezza eterna di tanti peccatori, strappandoli dall'inferno con la nostra generosa preghiera e penitenza. Ma nonostante gli entusiasmi mariani per la solenne definizione dogmatica dell'assunzione della Beata Vergine Maria in anima e corpo al cielo, fatta dal venerabile Pio XII, il 1 novembre 1950, 10 anni dopo, 1960, inizia l'avanzamento di quello che viene chiamato il minimismo mariano, che ha colpito la mariologia, che ha colpito la devozione mariana, anche nel popolo cristiano dei fedeli. E proprio quell'epoca, come diceva il Papa, epoca glaciale, di marianizzazione. Poi pensiamo il rifiuto alla devozione, alla consacrazione, al cuore immacolato di Maria. Ancora questi i mezzi che la Madonna vuole stabilire per la salvezza del mondo, così la consacrazione al suo cuore immacolato i primi 5 sabati del mese. Ancora questi non sono stati ancora approvati ufficialmente dalla gerarchia. Ecco allora questa devozione e consacrazione al cuore immacolato che la Madonna aveva presentato a Fatima come rimedio voluto da Dio contro la vita di peccato, che manda le anime all'inferno. Per salvarli dall'inferno, dice Madonna, Dio vuole stabilire sulla terra la devozione al mio cuore immacolato. Quindi devo considerare che il predicare significa elevare le anime. La vera predica è quella che eleva l'anima, la illumina, la guida, la rafforza nella salita verso la santificazione, combattendo i difetti, combattendo i peccati. Qual è invece una predica inutile? È quella che mi lascia tale quale nella mia mediocrità, nei miei difetti e nei peccati. Così sono entrato e così esco, con il grave pericolo di poter ancora più peggiorare, perché nella vita spirituale, ricordiamoci, chi non avanza torna indietro, come quella barchetta che sta andando controcorrente a forza di remare. E a un certo punto dico: sono arrivato a un buon punto e smetto di remare. La corrente mi porta indietro, non sta fermo. Quindi, chi vuole ascoltare con frutto una predica fatta da un bravo predicatore, ricordi sempre la parola di Gesù che dice: beati coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. E inoltre dobbiamo sempre stare attenti a chiedere alla Madonna la grazia di poter essere raccolti durante la predica, l'omelia, aiutati dallo Spirito Santo, perché come dice San Gregorio Magno, se lo Spirito Santo non risiede nel cuore di chi ascolta la parola di Dio, la predica è inutile. Se nell'anima non c'è un maestro che insegno, invano la lingua colpisce l'orecchio con i discorsi. E invece a riguardo di chi predica, c'è da tenere ben presente che nel predicare non deve mai mancare la retta intenzione soprannaturale, cioè quella volontà decisa a compiere un ministero di primaria importanza per coloro che ascoltano la predica, oltre che per lo stesso predicatore. Bisogna ben mettersi in guardia, in realtà difendersi da quei sentimenti della vanagloria che potrebbe colpire il predicatore, dalla vana compiacenza, come quei venti della superbia, come le chiamava spesso Padre Pio, capace di annientare qualsiasi beneficio dalla predicazione. Penso che San Pio ricorreva spesso a San Michele Arcangelo per essere custodito da queste tentazioni, dal coinvolgimento dei venti della superbia. Ho fatto una buona predica, ho fatto un buon discorso, ho fatto una buona esortazione, il battito di mani così. Ah, ma che bello, ma che bravo, ma che buono. Guai a me se dopo do retta a questi venti. San Michele, difendici. E cosa diceva invece San Luigi Leone Montfort? Dovendo una volta predicare nella chiesa delle suore del Calvario, entrando in essa vide una grande folla che riempiva l'auditorio e la cappellina in attesa del grande predicatore. A questo punto San Luigi, presentandosi in pubblico, disse subito a gran folla: «Siete venuti così tanti ad ascoltarmi? Voi credete certamente di udire un grande predicatore, un uomo straordinario? Ebbene, io non predicherò affatto, ma farò semplicemente la mia consueta meditazione, come se fossi solo, nella mia cameretta». E il santo infatti fece la sua meditazione, parlando con tanta semplicità, ma quando ebbe finito di parlare delle sofferenze di Gesù, tutta quella grande folla si buttò in ginocchio, battendosi il petto e sciogliendosi in lacrime. Il santo aveva vinto la vanagloria e Dio aveva benedetto il suo atto di umiltà con questi grandi frutti pieni di grazia. Purtroppo, invece, a volte nella predicazione di oggi, la situazione del popolo di Dio, che si allontana dalla Chiesa, vivendo in stato di peccato mortale di ogni genere, a cominciare dalla bestemmia, a cominciare dalla perdita della Santa Messa Domenicale, dall'immoralità di ogni specie, e così via, non sembra avere alcun possibile richiamo efficace per le imperante disunione, disparità di discorsi e valutazioni, sia nel campo morale e dottrinale, sia in quello politico e amministrativo, sia in quello ecclesiale e nel mondo civile. Più che valida quella definizione data da San Pio da Pietralcina nel 1968 sullo stato delle cose nel mondo: confusione delle idee e predominio di ladri. E dal 68 oggi possiamo dire che purtroppo c'è stato un peggioramento in via di ulteriore galoppante e inarrestabile. Inutile elencare le miserande condizioni nelle famiglie, nelle gioventù, nella scuola, nella politica, nel lavoro, nel terrorismo, nelle minacce sempre più attuali di guerre, di massacri. Sembra proprio di essere vicini a quell'ira di Dio contro il piccolo pianeta Terra. Come regolarsi? Che cosa dire? Cosa fare? Non ci sono risposte a questi interrogativi cruciali. Si rischia ormai di incorrere anche, pensa, nella prigione, se si vuole rispondere contro leggi e comportamenti infami con la parola di Dio, che detta legge a noi tutti poveri uomini, che siamo attimi e inafferrabili. E invece non si vuole più sentire alla ricerca del prurito della novità o di quelle parole che non devono urtare contro il mio pensiero, ma se quello che fai è contro il pensiero di Dio, che cosa vuoi combinare? Allora ecco i punti intoccabili di riferimento nella predicazione: legarsi alla verità della nostra fede di sempre, mantenersi fedeli a tutti i 10 comandamenti di Dio, custodire il retto senso della fede, della morale cristiana, stare alla larga da teorie e proposte nuove, difendere sempre la vita di grazia contro qualsiasi peccato. Ecco che Padre Pio raccomandava, ripeteva con energia, di vivere la vita di fede, di morale dei nostri padri. In una delle ultime confessioni di una signora dopo l'assoluzione, Padre Pio, battendo la mano piegata sulla testa per 3 volte, a voce sempre più alta e vigorosa, ripeteva: «Vivere la fede dei nostri padri, la fede dei nostri padri, la fede dei nostri padri». E dopo questo predicare dobbiamo pregare. La vita orante: pregate sempre, senza interruzioni, senza intervalli, senza distrazioni. Celebrare la Santa Messa ogni giorno è il dovere più grande, più sublime per ogni sacerdote. E per un devoto l'ascoltare, pensiamo a San Francesco che voleva ascoltare tutti i giorni, se riusciva poteva voler ascoltare almeno due sante messe al giorno, almeno la messa quotidiana, o cerchiamo di fare il possibile. Nulla assolutamente può eguagliarsi al valore infinito della Santa Messa, nulla e nessuno può eguagliare il potere e la dignità del sacerdote che nella Santa Messa celebra in persona Cristo. Condizione tremenda del sacerdote, a cui non può sfuggire, se non rifugiandosi con tutta umiltà nei sacratissimi cuori di Gesù e di Maria. Se noi pensiamo che nella Santa Messa c'è l'intero sacrificio del Calvario, la passione, morte di nostro Signore Gesù Cristo, con la partecipazione diretta del sacerdote che celebra in persona Cristo, coimolandosi quindi con Cristo ostia per la salvezza delle anime, a gloria del sommo Dio. Ecco che il ricordo della Santa Messa celebrata da San Pio da Pietralcina fa capire molto di questa coimolazione personale, che appariva a volte anche sanguinosa, con quelle stigmate che rigavano con le sue mani il sangue vivo a gocce e riempivano di lacrime gli occhi del santo impianto. Tutto impressionante. E se consideriamo la presenza, il valore, l'essenza della Santa Messa, e vediamo quello che la presenza mistica della Beata Vergine Maria non è mai così reale e preziosa sulla terra come quando la Beata Vergine Maria è presente all'altare per la celebrazione del Santo Sacrificio Eucaristico. La mamma non è mai lontano dalla presenza del figlio. La Sacra Scrittura, i Santi Padri della Chiesa, la tradizione costante, il Magistero dei Papi e la teologia perenne confermano la verità della presenza della Madonna ad ogni celebrazione della Santa Messa. Pensiamo all'insegnamento di San Giovanni Paolo II che diceva: ogni messa, ogni Santa Messa, ci pone in comunione intima con lei, la Madre, Beata Vergine Maria, il cui sacrificio ritorna presente come ritorna presente il sacrificio del figlio alle parole della consacrazione del pane e del vino pronunciate dal sacerdote. Quindi soltanto chi partecipa con grande raccoglimento interiore ed esteriore alla Santa Messa può esercitare santamente quegli occhi del cuore per cogliere la presenza di Maria Santissima all'altare del Santo Sacrificio. Chi partecipa mediocramente, distrattamente, chiaramente non è in grado di cogliere nulla. Quindi dobbiamo stare attenti a non perdere queste occasioni d'oro. Quando partecipiamo alla Santa Messa, ed ecco allora la vera partecipazione attiva alla celebrazione della Santa Messa, con fervore di amore, con raccoglimento più intenso della mente e del cuore, per incontrare la nostra Divina Mamma Corredentrice e con la speranza anche di poterla vedere con gli occhi del cuore. Ricordiamo anche che per ottenere molte grazie è necessaria anche molta preghiera. La Chiesa, oggi, diceva il Papa Benedetto XVI, è in una situazione terrificante di peccato. Che cos'è il mondo in questa situazione? Chi salverà la Chiesa e il mondo? Chiedeva la Santa Domenica Mazzarello a San Giovanni Bosco: ma se noi facciamo già fatica con i nostri giovani, quelli chi li salverà? Ah, soli santi, soli santi, soli santi. L'unica risposta vera è quella della Madonna a Fatima, preghiera e penitenza. E i primi a pregare devono essere particolarmente i sacerdoti, i religiosi, le religiose. Guai se continuassero ancora a venir meno questo. E perciò voglio che anche i miei respiri, voglio che i battiti del mio cuore siano sempre in continua preghiera di supplica e di amore. Gesù Maria amore, pietà di me, Gesù Maria, amore e pietà di me, delle anime a me affidate. Dice il padre Stefano che viene in mente a richiamo sempre molto consistente di San Massimiliano, il quale non poteva avere pace al pensiero dell'esistenza di anime che ancora non conoscevano l'Immacolata per salvarsi. Ed ecco allora che era continua progettazione di città dell'Immacolata, nuove, sparse per tutti i continenti della terra. E ancora quella frase di Padre Pio, a proposito di un impegno preciso nel suo lavoro, dice: la mia missione, diceva Padre Pio, è quella di salvare le anime. Tutto il resto è subordinato a questo. La mia missione è salvare le anime. Tutto il resto è subordinato a questo. E Padre Pio era così preso, San Pio era così preso da questa missione di salvare anime, che tutte le difficoltà ad essa connesse, che arrivò una volta a scrivere: soffro tanto per non poter guadagnare tutti i fratelli a Dio. In certi momenti sto sul punto di morire, distretta al cuore nel vedere tante anime sofferenti senza poterle sollevare, tanti fratelli alleati con Satana. E diceva: dammi tutte quelle sofferenze che avrebbero dovuto soffrire queste anime, pago io 100 volte tanto per la salvezza delle anime in purgatorio, svuotiamo il purgatorio per tutti i peccatori incalliti, pago io 100 volte tanto, dammi tutte le sofferenze a me purché possa salvare queste anime. Questo era il pensiero, il desiderio, l'anelito dei santi, l'anelito di San Pio da Pietrelcina. Ma la domanda è: in Padre Pio era tutto carisma o c'era anche lui preghiera e sacrificio? Ed ecco allora cosa può venirci in aiuto. Nel santo, in Padre Pio, la norma per tutto è sempre la preghiera e penitenza, mentre il carisma è soltanto l'eccezione secondo i movimenti dello Spirito Santo. Infatti capitava spesso che diversi fedeli, al semplice passaggio di Padre Pio, alzassero la loro voce supplichevole, chiedendogli le grazie per una guarigione, per un esame da sostenere, per un concorso da vincere, per un posto di trovare. Insomma, ho bisogno di questo e di quest'altro. E Padre Pio ad alcuni rispondeva di fare una cosa in particolare, mentre al più rispondeva: preghiamo, preghiamo. E al padre assistente, una volta chiese a Padre Pio: perché ad alcuni rispondete in particolare secondo le richieste, mentre ad altri dava soltanto la risposta generale: preghiamo? E Padre Pio dice: figlio mio, se non mi viene dall'alto la risposta particolare, non potevo che dire preghiamo, cioè facciamo ricorso alla preghiera, che questa è la fonte dell'energia soprannaturale. Quindi la vita contemplativa diventa una fonte primaria di questa energia soprannaturale. L'esperienza del Serafico Padre San Francesco, infatti, insegna che il più alto livello della visione soprannaturale di ogni cosa, in pura luce contemplativa, mi arriva dalla sorgente della preghiera. Come sarebbe bello poter arrivare a guardare tutto quello che ci circonda, un albero, come lo guardava San Francesco, che gli veniva in mente l'albero della croce, guardare l'acqua e veniva in esso la grazia divina, guardare un verme e vedeva Gesù fatto verme per la nostra salvezza. Sono un verme, non un uomo, come dice il salmista. Ovvero in mente il cuore di San Bernardo, che tutti i suoi occhi contemplativi poteva fermare tutto l'universo e risplende per la presenza di Maria. O un accostamento di San Massimiliano con San Pio da Pietrelcina, che nella loro preghiera eucaristica mariana avevano una carica sempre feconda di grazie, per cosa? Per la salvezza delle anime e per l'apostolato più ampio, anche nel mondo missionario. San Massimiliano, che portava quell'adorazione eucaristica giornalieri in quelle comunità di circa 700 frati in quelle città dell'Immacolata, in Polonia soprattutto, il quale giornalmente cercava di fare 10 volte di visite personali al Santissimo Sacramento, di fare la comunione spirituale ogni quarto d'ora, e faceva un'unità con le numerose ore personali di preghiera eucaristica che anche Padre Pio faceva di giorno e di notte insieme alle frequenti comunioni spirituali nel suo convento, dicendo a Gesù Eucaristico ogni volta che usciva dalla chiesa o dalla cappella queste parole di saluto: vieni con me, Gesù. Tienimi con te nel tabernacolo, Gesù. Parto da te, Gesù, rimani in me, rimani teco. Parto teco, rimani meco. Parto da te, rimani in me. Vieni con me, Gesù, tienimi con te nel tabernacolo, Gesù. Pensiamo alla preghiera di San Massimiliano del Santo Rosario, veniva recitata di frequente, stando con la comunità religiosa, oppure da solo, nelle ore serali, camminando magari fra le baracche dei frati delle due città dell'Immacolata, oppure durante i lunghi viaggi missionari via terra, via mare. E San Pietro Pietrelcina, sua preghiera incessante, stando sempre nel convento della Madonna delle Grazie a San Giovanni Rotondo, si impegnava personalmente nella recita giornaliera di circa 100 corone del rosario, di giorno e di notte, instancabilmente, in quantità impressionante. Continuità impressionante, a volte per un periodo arrivò anche a 150 corone. Queste erano le due cariche di energia spirituale e soprannaturale che hanno animato, sostenuto le grandi fatiche della missione salvifica dei due apostoli, di San Massimiliano e di San Pio. e a questi apostoli che bisogna sempre rifarsi per ritrovare, per riavere la fecondità delle grazie, per la salvezza delle masse, e delle masse anche gigantesche di popoli ancora pagani, senza Dio, senza Cristo, senza Chiesa, senza sacramenti, senza né pace né salvezza, immersi ancora, potrebbe dire, nelle tenebre e nell'ombra di morte, come dice San Luca. Eppure è da pensare che la Madonna, da parte sua e per la sua missione materna e salvifica, vuole essere sempre in comunione con tutte le anime che sono da salvare come sue anime figlie. E il suo manto materno, molto più vasto dei cieli, vuole coprire anche i miliardi di persone che stanno lontane da Dio e da lei. E chi deve mettere in comunione queste masse enormi di anime con Dio e con lei? Dobbiamo essere noi, anzitutto noi che siamo i consacrati a lei, all'Immacolata, che apparteniamo a lei. Per questo la preghiera della Divina Mamma, la Mamma Celeste, per le anime da salvare, non dovrebbe mai mancare il più che sia possibile, né di giorno né di notte, particolarmente per i consacrati, praticamente per i religiosi, per i sacerdoti, ma anche per tutti i consacrati, come hanno fatto i santi per mettere le anime da salvare in comunione con la mediatrice di tutte le grazie. E questo possa essere anche l'impegno personale di ognuno di noi, ad quod eternitatis, questo per l'eternità. A cosa serve per l'eternità il tempo che sto dedicando a questo, quell'altro? Pensiamo a questa infaticabile esperienza dei santi, San Francesco Saverio, in quelle fatiche missionarie sfibranti per le lunghe predicazioni, per le migliaia di battesimi amministrati ai pagani, fra le immense terre dell'India, del Giappone, della Cina, gli aveva aggiornato, dice, ho le braccia che mi cadono, non riesco più a tenere sollevate per il battesimo. E così tanti apostoli di ieri, di oggi, San Luigi de Monforte, Santo Curato d'Asse, Sant'Alfonso, San Leopoldo, San Pio, Madre Teresa di Calcutta, ai frati della Tavola Rotonda, come li chiamava San Francesco d'Assisi, i frati che vivono nascosti nelle grotte, nei tuguri, tra i monti, le pianure, a pregare, a fare penitenza, a piangere per la salvezza delle anime, quelle anime che così nascoste nella loro preghiera, nella loro contemplazione, aiutavano e sostenevano e attiravano meriti per coloro che erano addetti alla prima linea. Pensiamo a tutti i monasteri contemplativi di un tempo pieni di vocazioni, dove migliaia e migliaia di santi e di sante contemplativi, con la loro vita monastica così ricca di preghiere e di penitenza, hanno offerto e immolato se stessi per la salvezza di immense masse di anime bisognose. Bene, in tutti questi richiami troviamo la fecondità in azione nel corpo mistico di Cristo, della circolazione e trasmissione della grazia divina per raggiungere dovunque le anime in pericolo di perdizione e portarle alla salvezza eterna. E quindi Gesù chiede anche qualcosa a me, la Madonna chiede qualcosa anche a me. Devo essere collaboratore di che cosa? Di quello che la Madonna dice, infine il mio cuore immacolato trionferà. Devo essere un apostolo? Devo essere un consacrato? Devo essere una consacrata, un'apostola, per essere strumento, per portare nel mondo intero, attorno dove vivo, in casa, in ufficio, a scuola, in famiglia, lontano, ai vicini di casa, così, portare il trionfo del cuore immacolato in tanti tanti cuori. E il cuore immacolato trionfa quando incomincia a essere innestato la devozione, il germoglio della devozione è dell'Immacolata. Il regno di Dio è in mezzo a voi. Questo regno non lo vediamo, non lo tocchiamo, ma avanza nella misura in cui avanziamo noi in quest'unione all'Immacolata. Totus tuus, Maria. Allora l'Immacolata ci aiuti sempre più ad essere totalmente suoi, ci aiuti sempre più a camminare in unione con lei. E chiediamo la benedizione della Beata Vergine Maria. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi e con il tuo Spirito. Per l'intercessione dell'Immacolata vi benedica tutti Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Ave Maria a tutti, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.